Aristotele, Protrettico, brani, Esortazione a Temisone, traduzione di Ingmar Döring. Il tuo desiderio di sapere e i tuoi sforzi, mio caro Temisone, per conseguire l'eccellenza e una vita felice, mi sono noti per sentito dire. Ed io sono convinto che nessuno, e in condizioni più propizie delle tue, per accostarsi alla filosofia, dal momento che tu sei ricco, sicché puoi prodigare del denaro a questo scopo, e la tua posizione è eminente. Ora, la maggioranza delle persone pensa che una vita felice si fondi sul possesso dei beni esterni e non del tutto senza ragione, perché vediamo che ad alcuni tutto procede per il meglio e il successo arride, sebbene siano stolti. Ma certamente tu hai anche sperimentato dei casi in cui accade il contrario. Sia quindi dalla tua conoscenza del passato che per la tua personale esperienza ti verranno in mente molti casi in cui l'orgogliosa grandezza è caduta in rovina. Tu hai conosciuto degli uomini che riponevano troppa fiducia nella ricchezza, nella felicità e nel potere e che perciò dovettero sperimentare una repentina caduta nell'infelicità. Quanto maggiore fu il loro successo, tanto più grave sentono l'insuccesso e l'infelicità. E si vergognano perché la loro attuale posizione impedisce loro di prendere l'iniziativa di compiere ciò che essi considerano il loro dovere. E poiché vediamo le disgrazie di queste persone, dovremmo evitare una sorte simile e tenere presente che la felicità della vita non consiste nel possesso di grandi sostanze, quanto piuttosto nel trovarsi in una buona condizione dell'anima. Anche per quanto riguarda il corpo, nessuno dirà che uno è favorito dagli dèi perché è avvolto in abiti magnifici, ma piuttosto si dice così di quello che è dotato di buona salute e si trova in una buona condizione, dovessero pure mancargli tutti quegli ornamenti esterni. L'espressione filosofare significa, da un lato, chiedersi se bisogna dedicarsi alla filosofia e dall'altro dedicarsi alla filosofia. Poiché ci rivolgiamo a uomini e non a quegli esseri la cui vita è divina, allora dobbiamo aggiungere a quelle anche altre esortazioni che siano di utilità pratica nella vita sociale. Ciò che abbiamo a disposizione per vivere, cioè il corpo, e ciò che serve al corpo costituisce per noi come una sorta di strumento. L'uso di questi strumenti è esposto a pericolo. Per le persone che non li sanno usare nel modo retto, essi producono per lo più effetto opposto. Noi dunque dobbiamo aspirare a quella forma di sapere che ci possa aiutare ad adoperare nel modo migliore tutti questi strumenti. Dobbiamo diventare filosofi se vogliamo attendere rettamente agli affari dello Stato e ordinare utilmente la nostra vita privata. Esistono ora diversi tipi di conoscenza. Quella conoscenza che produce i beni della vita è quella che se ne serve. Ci sono tipi di conoscenza subordinati ed altri che impongono l'ordine. Questi ultimi occupano il posto più elevato e presso di loro si trova il bene in senso autentico. Se ora soltanto quella sorta di sapere che è capace di esprimere un giudizio esatto, che usa la ragione e admira il bene nella sua totalità, vale a dire la filosofia, sa servirsi di tutti gli altri tipi di conoscenza e dirigerli in accordo ai principi della natura, questo è un ulteriore argomento che indica che dobbiamo necessariamente dedicarci alla filosofia. Infatti, soltanto la filosofia include in sé l'esattezza del giudizio e l'infallibile saggezza, la quale ha la capacità di determinare con i suoi ordini che cosa bisogna fare e che cosa no. E ora domandiamoci per quale fra gli oggetti di pensiero esistenti il Dio ci ha prodotti. Quando a Pitagora fu posta questa domanda dagli abitanti di Fliunte, egli rispose per osservare il cielo. Egli usava a definirsi un osservatore della natura e diceva di essere nato per questo scopo. Di Anassagora poi si racconta che così abbia risposto alla domanda per quale scopo l'uomo potrebbe augurarsi di nascere e di vivere per osservare il cielo e le stelle in esso, e la luna e il sole, come se per null'altro valesse la pena. In accordo con questo argomento, Pitagora avrebbe dunque a ragione affermato che ogni uomo è stato formato dal Dio per conoscere e meditare. L'attività dell'intelligenza è quella di pensare, e il pensare consiste nella contemplazione degli oggetti del pensiero, così come l'attività dell'organo della vista è di vedere gli oggetti visibili. Sono quindi il pensiero e l'intelligenza che rendono ogni altra cosa desiderabile per l'uomo, perché le altre cose sono desiderabili in vista dell'anima e nell'anima l'intelligenza è ciò che vale di più. Dunque, il pensiero puro e non subordinato ad alcuno scopo ha maggior nobiltà e maggior pregio del pensiero che serve per mirare a qualcos'altro. Il pensiero puro è nobile per se stesso e desiderabile è in esso la sapienza dell'intelletto, così come la saggezza pratica è desiderabile in vista dell'azione. Il bene il valore più nobile si trovano dunque innanzitutto nel pensiero filosofico, ma in verità non in qualsiasi pensiero di tal sorta, perché non ogni idea semplicemente è nobile. Soltanto del pensiero di un maestro di filosofia, quando contempla il principio che domina in tutto l'universo, si può supporre che sia prossimo alla sapienza e sia sapienza in senso proprio. Perché l'intelligenza, che è ciò che ci differenzia dagli altri esseri viventi, si manifesta con pieno diritto soltanto in quella forma di vita che non conosce il caso e ciò che è privo di valore. Certo, anche negli animali ci sono piccole scintille di saggezza e di intelligenza, ma tuttavia essi non hanno minimamente parte della sapienza filosofica. Questa, infatti, tocca solo agli dèi e all'intelletto degli uomini. Per altro aspetto, l'uomo è largamente superato da diversi animali quanto ad acutezza di percezioni sensoriali e istinti naturali. La vita dell'intelligenza è in realtà l'unica che non può essere separata dal bene e generalmente si riconosce che essa è inclusa nella concezione del bene. Ciò che è primario e semplice è sempre meglio noto di ciò che è secondario e consta di esso. Allo stesso modo, ciò che è superiore nella naturale scala di priorità è meglio noto di ciò che è inferiore. Il sapere si occupa piuttosto di ciò che è logicamente determinato e ordinato, che del suo contrario, e piuttosto dei fattori fondamentali che di ciò che risulta da essi. Ora, le cose buone sono determinate ed ordinate in misura maggiore delle cose cattive. Ciò che è primario ha il carattere di una causa più di ciò che è secondario. Perché se si toglie quello, si toglie anche ciò che da quello ha avuto il suo essere. Quindi, se l'anima vale più del corpo, perché per sua natura l'anima è l'elemento che comanda, e se esistono delle capacità umane e delle scienze in relazione al corpo, come la medicina e la ginnastica, allora è chiaro che deve esserci, anche in relazione all'anima e alla sua virtù, una qualche cura ed un'arte che noi siamo in grado di conseguirla, perché ci possiamo appunto impadronire della scienza di cose nelle quali la nostra ignoranza è ancora maggiore. Che poi questa conoscenza delle cose, cioè conoscenza dei principi, è il più grande dei beni ed è più utile di ogni altra cosa, risulta da quanto segue. Siamo tutti concordi nel riconoscere che l'uomo eticamente superiore e per natura sua più capace deve governare e inoltre che la legge soltanto è reggitrice e sovrana. Quella legge intendo che nel suo dettato è espressione di un pensiero saggio. La riflessione e la conoscenza filosofica sono desiderabili dagli uomini di per sé, in quanto senza di esse Non è possibile vivere una vita degna di un uomo. La verità di quanto io dico risulterebbe nel modo più chiaro se qualcuno ci portasse con il pensiero nelle isole dei Beati. Là non avremmo alcun bisogno e nessuna delle altre cose ci procurerebbe alcuna utilità. Rimarrebbero unicamente il pensiero e la filosofia, quindi appunto ciò che anche ora chiamiamo la vita libera. Se questo è vero, come sarebbe possibile non vergognarsi a ragione se quando si ha la possibilità di trasferirsi nell'isola dei Beati, se ne è incapaci per colpa propria. Non è affatto da disprezzare, perciò, la ricompensa che la conoscenza offre agli uomini e il bene che ne risulta non è cosa da poco. Proprio come dicono i sapienti fra i poeti, che cioè noi raccogliamo i frutti della giustizia nell'Ade, così anche dobbiamo supporre che i frutti della filosofia li raccogliamo nelle isole dei Beati. Chi si propone di verificare ciò che abbiamo detto deve avere ben chiaro che tutto ciò che per l'uomo è buono e utile sta nell'esercizio, nell'azione e nella sola conoscenza del bene. Nessuno, invece, che non abbia praticato la filosofia e conosciuto la verità, può raggiungere questa conoscenza del bene. Ne consegue che anche la filosofia, se è davvero utile, come noi asseriamo, o è un esercizio di azioni rette oppure è giovevole per tali azioni. Quindi non bisogna fuggire la filosofia se davvero la filosofia è, come io credo, acquisizione e applicazione della sapienza e se si annovera la sapienza fra i beni più alti. Inoltre, l'attività filosofica ha un altro grande vantaggio rispetto a tutte le altre. Non si ha cioè bisogno di alcun particolare strumento, né di alcuna sede particolare per esercitarla, ma in qualunque punto della terra uno si ponga all'opera con il pensiero, ovunque gli sarà allo stesso modo possibile afferrare la verità, come se essa sia presente. Così dunque è provato che è possibile dedicarsi alla filosofia, che essa è il maggiore di tutti i beni e che è facile conseguirla. E quindi vale la pena di coltivarla con passione. La vita intellettuale, la filosofia, rendono felici gli uomini? Definiamo la felicità della vita o come la forza della mente e una specie di sapienza, oppure come eccellenza etica, o come il massimo della gioia, o come tutte queste cose insieme. Se la felicità della vita coincide con l'altezza dell'intelligenza, è allora chiaro che soltanto ai filosofi è riservata la vita felice. Se essa è costituita dall'eccellenza dell'anima o dalla vita colma di gioia, allora essa tocca ugualmente a essi o esclusivamente o in misura preminente. Per gli uomini non c'è dunque nulla di divino e di beato all'infuori di quell'unica cosa che sola merita i nostri sforzi, cioè quanto esiste in noi di intelligenza e di capacità della mente. Di tutto ciò che è nostro, questo solo sembra incorruttibile, questo solo divino. Grazie alla nostra possibilità di partecipare di questa facoltà, la nostra vita, sebbene per natura misera e penosa, è così magnificamente ordinata che l'uomo, a paragone degli altri esseri viventi, sembra essere un Dio. Perché giustamente dicono i poeti che il nous è il Dio in noi. Nella vita umana conserva qualche parte di un Dio in sé. Si deve dunque filosofare, oppure congedarsi dalla vita e dipartirsi di qui perché ogni altra cosa appare allora soltanto chiacchiera insensata e vana diceria.